Radio TNA presenta Rotocalco, un programma di Giuseppe Gentili su fatti, pensieri e informazioni del nostro tempo. Rotocalco è una produzione Radio TNA Terni.
Un inizio epico, quello di oggi, per questo Rotocalco, insieme a Francesco Patrizzi, come ogni settimana. Ciao Francesco, bentornato.
Ciao Francesco.
Inizio epico perché oggi parliamo del grande cineasta americano John Ford, l'uomo con la benda nera sull'occhio, come si vede in molte fotografie d'epoca, e questo era un pezzo, un brano della colonna sonora di Ombre Rosse, il suo capolavoro probabilmente.
Il suo film più famoso.
Il film che tra l'altro in inglese aveva un titolo completamente diverso. Se non sbaglio era The Stagecoach, la dirigenza.
Sì, la dirigenza si intitolava.
In italiano ribattezzato Ombre Rosse.
Parliamo di John Ford. È un titolo molto evocativo per tutto il genere western,
sì,
in realtà è non voluto.
Sì, è vero. Ombre Rosse, che appunto rappresenta un po' il capostipite dei film western a livello davvero mondiale, anche se il cinema western è prettamente americano, non ce ne vogliano gli amanti di Sergio Leone. E dunque parliamo di John Ford e della sua carriera, che comprende anche film non western, naturalmente.
John Ford è stato un grandissimo regista di film anche non western e, diciamo così brevemente, lui si presentava dicendo: piacere, John Ford, faccio western.
Questa Quindi si sua... è etichettato da solo.
È dalla sua presentazione questa qui che è diventata famosa.
Vero.
E somigliava anche un po' fisicamente ai suoi personaggi, era molto simile al John Wayne che si vede in Sentieri Selvaggi, sia per la camminata e poi per questa benda che portava sull'occhio, soprattutto in vecchiaia, che ne faceva un personaggio quasi da fuorilegge, no?
Sembrava quasi l'Omero del XX secolo.
Sì, molto, molto evocativo. John Ford, che poi non è il suo vero nome, l'ha preso dal fratello, questo pochi lo sanno, ma lui aveva il cognome irlandese perché John Ford, come tantissimi artisti americani, è immigrato, figlio di immigrati, in gran parte irlandesi, come altri registi sono di origine poi mitteleuropea, russa, Inghilterra, lui invece veniva dall'Irlanda e ha cominciato facendo allo stesso tempo il regista, attore, trovarobbe, arredatore, comparsa di penso un centinaio di film negli anni 20 e aveva il suo cognome originale che è quello irlandese, tanto che se guardiamo la filmografia di John Ford è divisa in due parti, cioè fino ai primissimi anni 30 è sotto un cognome, dal 31 in poi è sotto Ford. Perché? Perché suo fratello intanto si era affermato come attore e cercava di introdurlo come, diciamo così, attore comprimario. E John, diciamo così, era accodato al fratello e aveva preso il cognome, il fratello si chiama Francis Ford.
Quindi per cercare di avere anche un cognome più
sfruttava, diciamo, la fama del fratello, dice, certo. Francis Ford, va bene, mi chiamo John Ford. Poi invece il fratello è scomparso e lui è diventato John Ford e ha seppellito la fama
cercato.
Del fratello, infatti non lo conosciamo più. E lui all'inizio è stato, questa è un'altra curiosità particolare su John Ford, molto amico di Griffith. Griffith è stato il primo vero regista americano, quello che nel 1915 fece Nascita di una nazione, che era il film epico, dura 3 ore e qualcosa.
Ancora oggi considerato veramente un capolavoro.
Ma è il film dove veramente un regista, che fino a quell'epoca i registi erano primi anni 10, in realtà delle persone che mettevano d'accordo il set e dicevano ciac e basta.
Sì.
Griffith fu invece la persona che inventò l'inquadratura, disse questa scena la voglio così, inventò i movimenti di macchina, inventò il montaggio.
Tutti lo presero per matto.
Lo preso all'inizio per un invasato Griffith, ma lui si inventò di quando lui fece una famosa scena in un film western, ma durava pochi minuti in realtà, dove si inventò il montaggio alternato. Cioè l'indiano che arriva e il, diciamo, il pistolero che lo aspetta, lui girò le due sequenze, poi le spezzettò e le montò una e una, una e una, una e una, come si fa oggi.
Una partita di tennis praticamente.
Non lo faceva, non l'ha inventato lui questa cosa, perché è stato il vero scopritore del linguaggio
e
del cinema.
Spiazzò anche il pubblico questo tipo di montaggio così frenetico, serrato.
Ma non era amato Griffith, era una cosa...
Sperimentatore, uno sperimentatore.
Sai di cosa lo accusarono? Dice, hai portato il cinema fuori dai circhi.
Addirittura.
Oggi ci suona strano, no? Il cinema all'inizio girava nei circhi perché era un'attrazione da baraccone, diciamo così, stupiva e basta. Griffith ne ha fatto in realtà una forma di narrazione, per cui è diventato poi il cinema moderno. E una, in Nascita di una nazione, questo film che racconta un po' la nascita degli Stati Uniti d'America, c'è a un certo punto una cavalcata del Ku Klux Klan, che fece molto discutere anche all'epoca, dissero che era un'apologia del Ku Klux Klan.
Del razzismo.
Cioè. Uno di questi incappucciati a cavallo era John Ford, che fece la comparsa nel film e strinse amicizia, lui giovanissimo, con Griffith, che era già un uomo insomma sui 40 anni, e apprese molti segreti della regia. E poi negli anni 20 fece il bravo mestierante, imparò i trucchi del mestiere. Negli anni 30, fine anni 30, si affermò definitivamente.
Insomma, una bella gavetta.
Insomma, è una persona che sapeva il mestiere suo, John Ford, indubbiamente. E dal 39, che è l'anno di Ombre Rosse, fino diciamo a quasi gli anni 70,
fino alla morte, insomma,
ha sfornato capolavori su capolavori. Non c'è un film di John Ford fatto male, è impossibile trovarlo. Non c'è un film di John Ford con un difetto. Sono scritti bene, girati bene e soprattutto con un commento musicale che è diventato
epico,
un classico dei classici. Questo di Ombre Rosse, che è reinterpretato da un'orchestra, la London Orchestra, è comunque un tema che ricorda la cavalcata, il deserto, il arrivano i nostri, che è il classico poi dei film western, per cui ha creato tutti quegli elementi topici del genere. Diciamo che se li ha proprio inventati John Ford.
Tra l'altro, ecco, tu dici se li ha inventati, quindi c'è anche da dire che lui ha creato la mitologia del West, perché poi il vero West non era affatto così. Il vero West forse è molto più vicino agli Spietati di Clint Eastwood o a film di Costner tipo Open Range, quello era forse il vero West, più filologicamente corretto. John Ford ha creato la mitologia del West.
Sì, lui ha creato innanzitutto pensiamo a Ombre Rosse, in fondo il titolo originale è quello un po' più fedele, La Diligenza, perché noi seguiamo le vicende di questa diligenza con vari viaggiatori, ognuno ha intenzioni diverse e cose diverse da fare, che viene a un certo punto attaccato dagli indiani. È interessante perché non lo attaccano nel classico varco o nella classica gola attraversata, ma su una spianata deserta. E lì mi ricordo che nel 70-71 un giovane regista, Peter Bogdanovich, che poi è diventato
famoso
anche lui,
com'è no?
Fece un'intervista filmata a John Ford che è diventata storica, perché John Ford lo tratta malissimo. A un certo punto Bogdanovich gli disse, maestro, ma quell'attacco alla diligenza in Ombre Rosse, in fondo, quella spianata rappresenta un pochino le forze irrazionali della natura, mentre la diligenza che si difende e rimane chiusa da queste frecce che arrivano, la feriscono ma non la scalfiscono, nella sua corsa è un po' la razionalità dell'uomo che vuole dominare appunto l'irrazionalità della natura.
Certo.
John Ford disse, non so cosa diamine stia dicendo.
Cioè voleva psicanalizzare a tutti i costi il film.
Ma Ford a momenti non gli spara, guarda, lo tratta malissimo. Perché ogni volta che chiamano in campo la psicologia nei film di Ford, lui
si sentiva male lui.
Ma che state dicendo? Alla fine io racconto cowboy, western, indiani, punto. Non ci sono metafore, anche se è irresistibile vedere dietro i film di un Ford qualche cosa di più forte comunque. Perché certo. Pensiamo a Sentieri Selvaggi, come comincia e come finisce, per me è emblematico. Comincia da una porta che si apre, quindi dal buio, si apre questa porta, questa
sul
luce.
Sul deserto praticamente.
Esce questa donna che guarda l'orizzonte perché sta aspettando che tornino i familiari e si vede il deserto. questo deserto enorme e la paura, ecco, che arrivi questo deserto dentro la casa, no? Quindi un'opera di, in fondo, di civilizzazione quella che fanno nei film western di John Ford. E finisce di nuovo che dopo varie vicissitudini, perché vabbè, anche complessa la
storia. C'è John Wayne che deve rintracciare la nipote che nel frattempo è diventata indiana perché è stata rapita.
Esatto, esatto, esatto. Alla fine torna, no, John Wayne con ovviamente questa ragazza che gli dice torna a casa piccola alla fine, sì. Epica anche questa. La riporta a casa e è la stessa inquadratura dell'inizio a quella del finale, soltanto che una volta tornati dentro da questo mondo selvaggio richiudono la porta. Quindi un pochino questo,
come dire,
ordine interno e disordine esterno, questa dialettica comunque c'è nei film di Ford. Anzi, ogni volta che lasciano la casa e vanno a cavallo è come se scendessero da una nave e andassero nell'oceano aperto e chissà cosa succede. C'è questo elemento del mistero, l'avventura, il pericolo.
Possiamo dire che è inconsapevole però? Da parte di Ford, chi lo sa?
Chi lo sa? Lui, certo, a Bogdanovich gli ha risposto così e chissà che avrebbe detto a noi, non lo so.
Cioè, ci avrebbe picchiato col microfono.
Fustigato sicuramente. Non lo so se è inconsapevole o no.
Senti, ma un elemento forte dei film di John Ford, perlomeno del quale lui è stato varie volte accusato, è questa tendenza un po' al razzismo. Che si vede in Ombre Rosse,
voglia
in Sentieri,
se c'è, certo che c'è.
Poi lui però nella parte finale della sua carriera ha fatto un altro film, Il Grande Sentiero, in cui in qualche modo si riabilitò, sembrando essere dalla parte degli indiani.
Un pochino sì, cioè da dire la sensibilità verso la causa indiana è emersa molto molto tardi in America, diciamo negli anni 70. Però ci sono state anche delle avvisaglie prima, nello stesso Ford come dicevi tu, ma lui, il fatto è che non usava quasi mai neanche gli indiani per fare degli indiani, cioè truccava...
Bianchi.
Non pelle rossa, bianchi li truccava da pelle rossa per fare pelle rossa. Una cosa curiosa è gli indiani al cinema non venivano usati mai, venivano usati, sai per che cosa? Negli anni 10 e negli anni 20 andavano a costruire come operai i grattacieli. Perché? Perché gli indiani
non soffrono di vertigini.
Quindi riuscivano a camminare nella famosa fila indiana, sì, esatto. Salivano sopra e costruivano questi grattacieli. Sì. Però al cinema erano boicottati, un po' come gli uomini di colore che non venivano quasi mai portati al cinema se non come macchiette. L'integrazione c'è stata molto tardi nel cinema americano di queste diverse, diciamo, etnie.
Quindi non era nemmeno troppo velato questo razzismo e forse non era nemmeno troppo una colpa, tutto sommato.
Era così nella società, alla fine il cinema rispecchiava uno stato di fatto della società, che era questo delegare poi delle riserve, questi indiani, riserve che diventavano sempre più piccole, più ristrette, fino alla fine colonizzate, diciamo così,
culturalmente. È come se in qualche modo John Ford avesse giustificato anche lo sterminio dei nativi americani.
Sono quasi sempre cattivi. Pensiamo anche a Sentieri Selvaggi. Cioè, fanno un'immagine, danno una figura pessima questi indiani, perché beh, sono spietati, sono vendicativi, rubano appunto la prole. Poi questa è una giovinetta anche cresciuta, ammazzano una bambina. Una cosa allucinante.
Ferocissima.
Sì, sì, sì. Una piccola bambina che viene uccisa perché arriva, lei sta nascosta vicino alla tomba del nonno, quindi uno pensa che ci sia questo spirito che la protegge, invece arriva l'ombra di questo indiano nel film e è l'ultima immagine che vediamo di questa bambina, come se arrivasse l'orco cattivo veramente.
La uccide gratuitamente, peraltro.
Sì, beh, soltanto perché c'è una casa in mezzo al deserto e bisogna raderla al suolo, diciamo così. Poi innescano questo discorso di vendette tra, ecco, John Wayne e i familiari, John Wayne è lo zio poi di questa bambina, e gli indiani dall'altra parte, che hanno a loro volta dei morti in sospeso per cui devono regolare i conti e via dicendo. Però c'è questa idea brutta, ecco, diciamo così, degli indiani che rubano la prole e la vogliono crescere con le loro usanze, tanto che Joe Wayne commenta a un certo punto nel film: ormai questa nipote che ha 14-15 anni ce la siamo giocata, perché ormai crescerà come
una Comanche.
Gli hanno fatto un lavaggio del cervello, sì. Diventa una Comanche e via.
Addirittura lui penserebbe a un certo punto di volerla uccidere.
Ma noi crediamo fino alla fine che lui la voglia uccidere, perché c'è alla fine un inseguimento con Joe Wayne a cavallo che insegue questa ragazza che scappa a piedi terrorizzata verso una grotta. Altro topos del cinema western è la grotta, cioè non ti puoi difendere finché stai nel deserto, c'è sempre la gola che l'attraversi, lì ci stanno gli indiani, lì, insomma,
sicuro.
Non si casca, e c'è la grotta che magicamente ti difende sempre, è un po' un luogo mitologico da fiaba, perché lasci il cavallo, vai nella grotta e puntualmente spari due colpi di pistola e gli indiani si rintornano, non si capisce mai perché, sì, però è sempre così.
È vero. Si spaventano
e fino alla fine, ecco, Joe Wayne insegue questa ragazza, la nipote, a cavallo, scende, va giù, la prende, sempre con l'aria da duro, da truce. Sembra che la stia per uccidere, perché così aveva detto che avrebbe fatto, tanto è recuperabile, e invece dopo due schiaffetti torna a casa piccola.
La alza
su come una bambina e lei magicamente ritorna a parlare la lingua.
Improvvisamente.
Ecco, perché prima parlava indiano, poi torna a parlare inglese e quindi riscopre le origini native. Certo. Era stata fuori in tutto 5 anni, se non ricordo male, nel film, quindi dai 10 ai 15 anni, tutto sommato.
Quindi un'età della crescita anche abbastanza importante, significativa.
Sì, sì, in effetti sì.
Dai, noi abbiamo citato Ombre Rosse, Sentieri Selvaggi e appunto Il Grande Sentiero. Anche dal punto di vista tecnico questi sono grandi film, a parte... le storie, che spesso sono anche storie in fondo elementari, perché Ombre Rosse è l'attacco semplicemente degli indiani a una diligenza, non ci stanno delle sottotrame. Sentieri Selvaggi è la ricerca di questo zio della nipote rapita dagli indiani. Il Grande Sentiero non è altro che l'esodo di una tribù indiana cacciata dalle sue terre, per cui tutto sommato non ci sono delle sottotrame anche difficili, complesse come nel cinema di oggi. Però tecnicamente, dicevo, sono film comunque straordinari, che hanno fatto scuola.
Hanno fatto scuola per due tecniche particolari. Una tecnica è l'uso del dolly, che è una specie di gru che alza la macchina da presa in alto e permette una visualizzazione di un panorama meraviglioso. Che in effetti sono i panorami quelli che hanno fatto l'epica del western. E un'altra tecnica che fa lui sono le riprese in corsa. Perché ha fatto delle riprese meravigliose di macchine riprese legate veramente a cavalli, legate veramente a delle jeep in corsa che seguivano il cavallo. Quindi ha fatto un cinema allo stesso tempo quasi ieratico e contemplativo, su cui innestava poi delle scene che fanno invidia agli inseguimenti di oggi, insomma, anche perché lui non lo faceva ricorrendo al montaggio veloce, lo faceva ricorrendo a una velocizzazione della ripresa proprio, quindi era la macchina che correva, non era il montaggio. Fatto questa cosa molto difficile, se vogliamo.
E poi ha avuto John Ford anche la capacità di scegliere delle location naturali straordinarie, come il Grand Canyon, come tutte le parti più selvagge dell'Arizona.
Quella è la cosa più forte, secondo me, dei suoi film. C'è una cosa, non confondiamo lo stile di Ford con Sergio Leone. I primissimi piani degli occhi, della pistola, l'attesa e quell'uso, se vogliamo, ossessivo del montaggio fa parte di Sergio Leone. Perché noi italiani un pochino lo confondiamo a volte. Pensiamo al western e pensiamo al lento movimento della pistola che esce dalla fondina. Quello è Sergio Leone.
È
assolutamente
nel
Ford nei western. Mm-hmm. Compreso gli occhi del fuorilegge e tutte queste, diciamo, questi ritrovati comunque geniali di Sergio Leone. Ma Sergio Leone ha fatto un discorso diverso sul western. Sergio Leone non aveva alle spalle questa urgenza di cantare il mito della nascita dell'America e della civilizzazione, quanto aveva una passione, possiamo dire, per un west da fumetto, perché poi sono molto fumettistici i film di Leone, per cui mentre Leone reinterpreta un mito, dall'altra parte abbiamo un cantore del mito, che è una cosa diversa, vogliamo, Sergio Leone è un critico un pochino, mentre John Ford, anche inconsapevolmente, è un aedo che canta queste epiche gesta dei primi colonizzatori, parliamo della metà dell'Ottocento, del selvaggio west.
C'è anche una differenza di epoche, tu dicevi la metà dell'Ottocento in John Ford, mentre in genere i film di Leone sono un po' più spinti più in là nel tempo, fine Ottocento, il crepuscolo un po' del West, un po' alla Peckinpah, mi viene in mente Sam Peckinpah.
Sì, beh, Peckinpah è sì, in effetti, oltre ad essere coevo a Sergio Leone, fa del western un genere politico. Cosa che in Ford
Mucchio Selvaggio,
in realtà non c'è. Mucchio Selvaggio è un film politico, come lo è Giù la testa.
Giù la testa.
Sono film che guardano all'epoca contemporanea, poi, perché fanno un discorso di affermazione della legalità e affermazione della, diciamo così, del potere sociale, cioè della forza sociale contro delle forze anarchiche e disfattiste. Qui ci leggiamo un pochino quel dibattito che c'era alla fine degli anni 60, per cui è quello lo specchio di questo genere western. Tutti spaghetti western dopo Sergio Leone, fatti da Damiano Damiani e via
dicendo.
Duccio
Tessari, per esempio.
Duccio Tessari, Tonino Valeri, fatti tra il 67, il 72, 73, che è stata l'epoca d'oro degli spaghetti western, sono film politici. Sono film che parlano in effetti quasi di brigatisti che stanno in mezzo preludono molto agli anni di piombo. Sì. Anche di vederli oggi vediamo questo uso eccessivo della violenza, della forza, ma sono l'altra facciata di quei film invece polizieschi che cominceranno pochi anni dopo.
Con Maurizio Merli, quei film lì.
Esatto, in America intanto si affaccia Charles Bronson, il poliziotto della notte, che si toglie il distintivo e da solo decide di farsi giustizia. Sì, sì. Quindi torna un po' questo discorso dell'affermazione della legge.
Torna in fondo un po' il West anche, nel senso che il poliziotto che si toglie la stella e fa giustizia da solo è un po' l'eroe solitario, che però se ne frega anche delle leggi, tutto sommato.
Ma il West diventa il Bronx, il West diventa la periferia, diventa la città selvaggia, diventa la città di notte. Questa è la cosa importante. Mm-hmm. Quindi diventa il dover fare lo sceriffo di fronte a sempre molte etnie, stavolta non più gli indiani, ma sempre, se facciamo caso, sempre immigrati sono.
Sì.
A parte che in America per forza sono tutti immigrati.
Portoricani, africani,
esatto,
eccetera.
Quindi sempre contro portoricani o cose varie, o messicani, si scaglia poi il giustiziere di turno. Cioè, da dire una cosa molto bella, forse ne parliamo dopo la musica.
Se vuoi possiamo sentire un attimo questo brano da Fort Alamo, che è un altro dei brani classici, insomma, del western. Fort Alamo, sappiamo, è stata un po', come dire, il simbolo della resistenza del Texas contro l'invasione dei messicani, quindi la guerra tra Messico e Texas, con protagonista ancora John Wayne nei panni di David Crockett, che appunto era uno dei grandi eroi del West. Sentiamo un brano di questa colonna sonora e poi torniamo a parlare di John Ford. Anche in Fort Alamo, a pensarci bene, Francesco, c'era questa sorta di tematica del buon americano, del texano, che difende la sua terra dall'invasione di un altro popolo. In questo caso non gli indiani, ma i messicani, però insomma diciamo che il concetto era un po' lo stesso.
Sì, guarda, nei film western, paradossalmente, gli americani, diciamo così, i nostri, no? Si difendono sempre, quando nella storia sono stati quelli che hanno attaccato, diciamo. Però sono sempre sulla difensiva e difendono sempre. Cioè, una cosa molto simbolica, secondo me interessante, sono le carovane che si chiudono a cerchio, no?
Sì.
Che sono proprio simboleggiare, dobbiamo resistere, compattarci, perché, come dice sempre in Sentieri Selvaggi, a un certo punto una donna, chissà se un giorno riusciremo in questa terra brulla, arida e deserta, a costruire una nostra comunità, una nostra cittadina.
Sottolineo il termine nostra, come dire, solo noi c'entriamo, gli altri no.
Nostra, cioè non insieme a loro, vabbè, esatto. Questo è un concetto moderno e politicamente corretto,
certo.
Insomma, di integrazione, certo. Ma non si parla di integrazione quanto di questa terra, adesso ce la prendiamo noi, punto.
E forse Alamo può essere paragonato alla guerra di Troia, addirittura, visto l'epicità di John Ford.
Forse sì, un
pochino
sì.
Fatte le proporzioni, un po' gli somiglia.
Sì, un po' gli somiglia.
Senti, ma a me viene in mente anche il fatto che John Ford e altri grandi autori, cineasti che hanno fatto western nel corso della loro carriera hanno poi in qualche modo ispirato anche film di generi diversi ma con tematiche western. Mi viene in mente un film che si chiamava, molto famoso, 1997, Fuga da New York, se ti ricordi, che era appunto ambientato in una New York fantascientifica, perché girato negli anni 80, anche se ambientato nell'ormai passato 97, però un po' richiamava queste tematiche western della paura nascosta nel buio, del misterioso personaggio che in qualche modo è un eroe solitario, Jena Plisken, se ti ricordi, no? Anche questo può essere preso a esempio come contaminazione di generi.
Sì, guarda, il titolo che dicevamo, Stagecoach, no? Ombre rosse, in realtà è molto azzeccato il titolo italiano, perché l'ombra dell'indiano sulla terra rossa, e poi del pelle rossa, no? Quindi ombre rosse, certo. Che arriva con la penna, quindi che arriva dal buio, di cui vediamo soltanto l'ombra, pensiamo sempre a Sentieri Selvaggi, si vede l'ombra dell'indiano il primo che vediamo, e poi dopo si vede di faccia. Mm-hmm. Diciamo, ha molto influenzato il genere anche noir.
Come no?
Perché molto spesso si vede questa ombra che sbuca dal, in questo caso dall'ambiente circostante che è nel noir, vabbè, la città di notte. Comunque è molto simile alla comparsa degli indiani, che sono una forza quasi della natura, perché non la vediamo, ma il semplice vedere la gola fra due montagne ci dà l'idea della minaccia degli indiani, anche se non vediamo né le penne né il fumo che sale, ma sappiamo che ci sono.
La frontiera è un po' come le colonne d'Ercole, mi viene in mente.
Sì, ma passare veramente la gola è Scilla e Cariddi.
Scilla e Cariddi,
veramente, sono le colonne d'Ercole, e se superiamo quelle abbiamo finalmente conquistato la nostra terra. Però ecco, John Ford secondo me ha avuto anche un'età, se vogliamo, più matura, più riflessiva. Io penso a un film molto molto bello del 62, L'uomo che uccise Liberty Valance.
Molto bello, è vero.
Che credo sia un film, a stento si riconosce il Ford epico. Mm-mm. Perché è un film molto dimesso, anche
molto
con
lento,
immagini
anche.
Molto lento, molto riflessivo, che comincia con un'immagine molto struggente di questo personaggio che poi sarà l'uomo che ha ucciso Liberty Valance, appunto, che se ne sta, beh, è morto, e si vede questa cassa da morto semplicissima, fatta con quattro assi, in questa stanza completamente vuota, con dei giochi di luce molto belli, dettagli molto espressionistici, quindi tutto il contrario delle grandi visuali degli altri film western. Questo è un film più che altro girato in interni, dove racconta una cosa, se vogliamo, un corollario al cinema, al genere western. Perché? Perché Liberty Valance è tutto in flashback, il film. Liberty Valance era appunto il fuorilegge da fare fuori, e il personaggio che era James Stewart,
straordinario in quel film,
che poi era diventato un senatore, pensava di nascondere questa macchia, no? Perché era l'uomo che tutti pensavano avesse ucciso effettivamente il fuorilegge, ma lui è un uomo tutto intergerrimo, tutto d'un pezzo. Non voleva diventare senatore perché aveva una macchia, che era appunto quella di aver ucciso un uomo, seppur un uomo che appunto fuori legge andava eliminato, se vogliamo, no?
Certo.
Però emergeva questa forza, per cui questo contrasto, secondo James Stewart, non andava ucciso, andava consegnato alla giustizia.
Quindi contrasto fra la legge e la vendetta, in sostanza.
Esatto, fra la legge del taglione e invece la legge
vera e propria,
la legalità vera e propria. Quindi un uomo combattuto fra queste due cose, ma si scoprirà alla fine che non è stato lui a uccidere Liberty Valance, ma è stato John Wayne, quindi ritorna anche in questo film. Diciamo che ha fatto il lavoro sporco.
Incarna un po' il vendicatore che si assume le
perché
colpe degli altri.
Perché un osservatore che stava in questo famoso duello gli racconterà: guarda che quando avete fatto quel famoso duello, che tu hai sparato a Liberty Valance, in realtà non sei stato tu ad ucciderlo col tuo colpo di pistola, perché tu hai sparato per non centrarlo, hai sparato volutamente lontano dal suo corpo, ma dietro l'angolo di una casa c'era John Wayne, cioè un personaggio che rappresentava appunto il vecchio sceriffo, il vecchio regolatore
di conti. Questo è ancora selvaggio.
Ed è stato lui di nascosto a sparare a Liberty Valance, a ucciderlo, e poi non ti ha mai fatto sapere nulla, per cui...
E ti ha salvato anche la pelle,
Ha salvato la pelle, però vedi, ha riaffermato la necessità di una giustizia più spicciola, se vogliamo così. Però allo stesso tempo non ti ha voluto infangare, perché non sei stato tu ad ucciderlo, l'ha fatto lui il lavoro sporco, ma tu che sei un uomo di alti valori, abbiamo bisogno di te e non più dello sceriffo tout court, per cui tu diventa senatore e rappresenta la legalità e porta avanti questo discorso.
Il nobile vendicatore rimane dietro le quinte.
Esatto, quindi è il dopo western. Però come dire che la legge, la legalità americana ha avuto bisogno di un'opera, se vogliamo così, di addomesticamento, no? Di una certa indisciplina, illegalità diffusa.
Sì,
diciamo
forse
così.
È stato anche una specie di esame di coscienza che si è fatto il cinema americano, tutto sommato. E cioè,
all'inizio la colonizzazione ha avuto bisogno di pistolero e sceriffo, dopo però è diventato un discorso invece di affermazione della legalità. Ecco, io credo che L'uomo che uccise Liberty Valance tracci questo passaggio dal western selvaggio alla terra domesticata, e quindi la legalità, la città, se vogliamo, la nazione contemporanea.
E non
è un film del 62, quindi già John Ford era un pochino vecchietto, no?
Appunto, non a caso dico, arriva quasi alla fine della sua carriera.
Sì, esatto.
E anche al momento della, non dico della fine, ma comunque della carriera più matura anche di John Wayne.
E di John Wayne. È un film in bianco e nero, molto bello, molto espressionista, dicevamo, molto girato in interni. I film precedenti di John Ford, lui aveva scelto anche il Technicolor, aveva scelto dei trovati anche tecnici che permettevano una pellicola un pochino più estesa come formato per i grandi spazi. Qui torna volutamente al bianco e nero, fa un passo indietro tecnico per fare un film, se vogliamo, un pochino più
Non ha
intimista.
bisogno di grandi spazi in questa
Non
pellicola.
aveva bisogno di grandi spazi, sarà tutto un film girato prevalentemente di notte e in interni, ripetiamo. Se vi capita, vedetelo perché è un film veramente
bello.
Eccezionale, una
è
vera
vero,
sorpresa. Per chi non conosce John Ford, insomma.
Oltre a questo, dicevamo, questi quattro titoli forse sono fondamentali, ma ci sono da citare anche dei titoli di Ford non western.
C'è Furore, che è, credo, un capolavoro in assoluto del cinema, preso da Steinbeck, da Uomini e Topi. Furore rappresenta un pochino, sempre la tematica, se vogliamo, vicino al western, perché è una famiglia che deve andare a costruire veramente una città. E in questo caso non combatte contro gli indiani o forze esterne, ma si dovrà combattere contro, se vogliamo, un'inciviltà latente che c'è per forza in certi gruppi sociali dove ancora non è stato impostato un ordine. Ed è una storia epica, se vogliamo, la più sentita, la più forte sia della narrativa americana che poi del cinema. E lui ne ha fatto forse un film, a mio parere, forse anche più bello del romanzo.
Forse meno noto addirittura rispetto ai classici western che ha girato, però da riscoprire sicuramente.
Ma da riscoprire sì, ma anche perché tecnicamente è un film bellissimo e moderno, molto 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 veramente bello, ben studiato, ogni inquadratura, ogni cosa. C'è una cosa in cui penso che John Ford fosse un maestro, che era il montaggio. Non sono mai film vecchi nel senso di noiosi o lenti. Quando un film è lento, tipo Liberty Valance del 62, è perché ha scelto di fare un film lento.
Non perché è vecchio.
Ma Furore, che è del 1940, ha un montaggio che fa invidia Spielberg, insomma.
È vero, sì. E poi c'è in Furore, così come in un altro film che non abbiamo citato, che è I Cavalieri del Nord-Ovest, un altro western molto bello, un altro attore feticcio, diciamo così, di Ford, che è Henry Fonda.
Henry Fonda, ma guarda, tutti comunque gli attori americani sono passati dal western, eh? Noi diciamo un James Stewart,
come no,
ma anche un Gregory Peck, ma
Gary Cooper,
ma tutti hanno fatto western.
Lancaster, Douglas,
perché non l'hanno mai considerato un genere, intendo genere, cioè un film appartenente a una categoria, quindi minore, se vogliamo, perché il film è anche fatto il cinema di generi, no?
Certo.
La fantascienza è considerato un genere in quanto tale minore.
Non ce ne vogliano gli amanti di
film comico, è considerato un genere in quanto tale minore. Allora è difficile che vedi grandi attori che si impegnino in questi generi.
Ultimamente magari
con
Guerre Stellari
si sta un po' rovesciando questa cosa, perché vediamo un Robert De Niro che fa no, Ti presento i miei, che è un film comico, e un De Niro non avrebbe mai fatto negli anni 70 una cosa del genere.
Oppure grandi attori che fanno Il Signore degli Anelli, per esempio.
Sì,
che fanno comunque una fantascienza fantasy così.
Sta un po' rivoluzionando questa concezione, però fino agli anni perlomeno 80 questa cosa è sempre stata in vigore, per cui un Humphrey Bogart stesso non disdegnava il genere western, perché lui venisse da un cinema noir, un cinema insomma di alto spessore. Ma perché il western era un cinema di alto spessore per gli americani.
Insieme
da noi è stato considerato un po' più un genere.
È vero.
Ma per loro non era un genere.
Anzi, forse per loro era il cinema,
il cinema vero e proprio,
più puro, il cinema più classico.
Il più nazionale che avevano.
Più nazionale, come se noi facessimo i film sul Risorgimento. Insomma, mi viene in mente un Luigi Magni che fa i film sul Risorgimento, perché è la storia nostra, in fondo, no?
Esatto.
Anche come epoca ci siamo, è quella, l'Ottocento.
Noi avevamo cominciato con i film ambientati in antica Roma, l'epoca del cinema muto.
I famosi peplum.
Poi dopo sono diventati anche lì,
parodie
di se stessi, un discorso
poco
serio, sono diventati peplum, la chiamavamo il mister universo di turno che faceva Ursus che si ribellava all'imperatore e via dicendo. Noi non abbiamo mai avuto, ecco, un cinema così, se vogliamo la commedia all'italiana, forse un po' rispecchiato il carattere degli italiani, la storia dell'Italia è diventato... Da noi non era un genere, ma era il film vero e proprio nazionale.
Certo.
Così un po' è stato il western in America, credo.
Ma perché il western negli ultimi 30 anni, insomma, ha conosciuto invece un declino inesorabile? Oggi su 100 film che si fanno, a malapena si trova un western. E poi è sempre un western abbastanza contaminato, insomma, con situazioni anche strane, ambientato in epoche moderne, eccetera. Io ricordo Gli Spietati, ricordo Open Range, ricordo qualche altro film minore tipo Posse negli ultimi anni, o Tombstone, che era un film sulla famosa sfida dell'OK Corral, ma sto parlando sempre di una quindicina d'anni fa. Però non c'è quella volontà di fare film western a getto continuo come una volta. Come mai c'è questa
anche Gli Spietati, che è un bellissimo film di Clint Eastwood, che tra l'altro non è un western classico per niente, anzi è forse è una critica al western classico, c'è sempre sotto un forte senso di revisionismo, per cui è stato un pochino rimosso secondo loro le origini violente della colonizzazione del West, sì, per cui i western più moderni sono fortemente violenti. Non a caso Gli Spietati, che è un titolo azzeccatissimo, perché fa vedere veramente persone che non solo hanno il diletto facile, ma non hanno problemi morali, assolutamente.
Sparano più volentieri alla schiena che non di fronte.
Esatto, è questo voler essere a tutti i costi più sinceri e più anche politicamente scorretti, ma il voler dire come stavano le cose è un po' come il lavare i panni dei padri, che erano i padri in questo caso i John Ford, e voler ristabilire un pochino la verità storica. Questa è un'operazione scomoda che comunque l'America non fa mai, e quando fa è destinata all'insuccesso commerciale, perché il cinema americano rimarrà sempre comunque una grande macchina che racconta favole e non che fa revisionismo storico. Questa è un'idea, cioè il cinema come conoscenza anche dei fatti della storia e della società è una cosa europea.
È vero.
Perché in America se fai un film sociale e di denuncia è un insuccesso, è un flop da loro. Casomai da noi funziona, ma da loro no.
Sai che mi viene in mente? Un grande regista come Spielberg, che in realtà, pur avvicinandocisi qualche volta, non ha mai girato western classici. Come mai? Perché un Indiana Jones un po' gli somiglia all'avventura.
Indiana Jones
è,
ha molti cliché del film western.
La pistola nella fondina, cose di questo tipo, no? Mi viene in mente. Però in realtà un western vero e proprio chissà perché non l'ha mai fatto.
Non è stato attratto forse da un'idea genere originale. Forse hanno anche detto tutto sul western, perché pensano, abbiamo fatto talmente tanti film che è difficile inventarsi qualche cosa. E Spielberg sappiamo che se non si inventa una cosa nuova non fa un film.
È vero.
Per cui è sempre destinato lui a essere originale, a essere spiazzato, a essere quasi anche un po' anticonformista.
Anche in questo caso però, io guardando Munich, il film di Spielberg sulle Olimpiadi di Monaco tragiche eccetera, mi sono reso conto che in certi momenti sembra veramente un film western. Quindi il western ha comunque, ripeto ancora una volta, ha fatto una grande scuola,
ma io ricorderei, oltre a John Ford, l'importanza che ha avuto poi Peckinpah. Come da Mucchio Selvaggio agli altri film che ha fatto western, perché ha dato una sferzata al genere, ha dato una dose di violenza notevole, ma ha anche usato tecniche che il cinema western classico non usava, soprattutto lo zoom, perché il Peckinpah era un maestro nell'uso dello zoom e di un tipo di montaggio anche concitato, forte, che conferisce molta più violenza alle immagini, che è l'opposto dell'uso che invece ne ha fatto John Ford. Cioè il western è stato anche un momento di sperimentazione nel cinema americano.
Sì.
Di sperimentazione sia per i personaggi, ma sia per le tecniche. Hanno fatto lì la vera palestra, diciamo. Se vediamo il genere western dagli anni 30 agli anni 70, fino anche a Michael Cimino, insomma.
Come no?
Noi vediamo che cambiano proprio le tecniche, lì la vera palestra dei registi. E un pochino tutti quelli più rivoluzionari ci sono passati dal western.
A proposito di Cimino, uno dei più grandi flop della storia è proprio I Cancelli del Cielo, che è un western molto epico che praticamente fece fallire la casa di produzione.
Alla follia di Cimino, perché era uno spendaccione indegno. Forse poi era anche il genere, è stato proprio la pietra tombale del genere. Da oggi in poi basta western, perché il pubblico non li segue più. Disse anche un po' questo. Secondo me è la più colpa di Cimino il fatto di non aver saputo gestire nel budget, nel montaggio. Gli è sfuggito molto di mano, perché è un grande film, Cancelli del Cielo.
Però
sai, bisogna anche saper gestire un discorso di sintesi, creare un prodotto che poi arrivi al pubblico.
Somiglia un po' alla nascita di una nazione che dicevi prima tu all'inizio.
Sì, sì, cioè un conto è se fai un film per te stesso, un conto per il pubblico. E gli americani non ti perdonano che tu fai un film per te stesso. Dicono a Cimino, tu fai un cinema che piace solo a te stesso e poi casomai il pubblico ti segue. Questo non va bene per gli americani, perché è un discorso troppo autoriale.
È vero.
E per questo l'hanno anche condannato.
E ultimamente ho visto un bel film che si chiama Le Tre Sepolture, che è
molto
un film
bello.
Notevole, molto bello, che somiglia molto al western, anche se è ambientato al giorno d'oggi.
Però inevitabilmente, ma tutto somiglia al western, se ci fai caso, comunque, del cinema americano. Se togliamo la commedia, che per forza di cose non... Anche lì però a volte ci troviamo degli elementi western, ma tutto il resto del cinema... Ecco, io farei questo... fate caso ai film, non tanto ai melodrammi, ma anche ai film musicali, alle commedie musicali. Hanno Sette Spose per Sette Sorelle,
come
insomma
no?
Abbiamo
certo.
mille esempi proprio di musical ambientati in clima western. Yeah. Ma il musical ha molto delle inquadrature del western, sia per le grandi visuali, per l'uso del dolly, come dicevamo, ma sia anche per quel tipo di inquadrature tipiche. Un conto a vedere personaggi che ballano, ma pensate che se stanno fermi sono le stesse inquadrature del pistoletto che si trova davanti, il fuorilegge, che non stanno mai uno a destra e uno a sinistra dell'inquadratura, stanno sempre uno davanti e uno dietro,
è vero.
E tu li vedi in prospettiva. Questa è la, diciamo, l'inquadratura più topica e più caratteristica del cinema western americano.
Che poi anche in Ford, tanto per chiudere il discorso perché siamo in conclusione, ci sono delle parti molto da commedia, no?
Inserti comici
proprio. Con il sergente famoso un po' burbero che striglia la truppa di soldati lavativi, è bellissimo.
Sì,
è tipico di molti film.
Il vecchietto sdentato, come no? Oppure abbiamo il vice sceriffo che devono togliere il cactus dal sedere, insomma...
Sì.
Scene così stanno sempre nei film,
è bellissimo,
di Ford, stemperano sempre molto.
Grande, grande cineasta John Ford, vi invitiamo davvero a riscoprire tutti i suoi titoli, da Furore, come dicevi tu, che non è un western anche se in qualche modo lo ricorda, fino ai classici Ombre Rosse, L'Uomo che uccise Liberty Valance e poi abbiamo detto Il Grande Sentiero e ancora I Sentieri Selvaggi, quindi grandi film per un grandissimo autore che va assolutamente riscoperto. Francesco, io sono costretto purtroppo a chiudere qui, chiudiamo con un altro brano tratto da una colonna sonora classica di Rio Bravo, che tu mi dicevi all'inizio non è uno dei film più riusciti di John Ford, però insomma è sempre un John Ford.
È sempre un classico anche questo.
È sempre un classico, sì. Anche questo. Chiudiamo con Rio Bravo, grazie a Francesco Patrizzi, che come sempre ritroveremo la prossima settimana.